Debutta questa sera al Piccolo Teatro Studio Melato e rimane in scena fino al 16 febbraio Eneide Generazioni, in prima nazionale la nuova produzione del Piccolo Teatro. Si rivolge a un pubblico vasto, sia quello più giovane, ma ovviamente non solo, per riprendere il mito dell'eroe in fuga dalla sua patria verso un nuovo destino. Ci sono però ovviamente tanti temi, tante possibili contaminazioni con la contemporaneità. Già solo dicendo due frasi di introduzione si comprende il perché. E allora noi ne parliamo fra poco con il nostro prossimo ospite, Nicola Ciaffoni, che tra l'altro sarà sul palco questa sera. Noi lo ringraziamo molto, naturalmente, per essere con noi il giorno del debutto. Buongiorno.
Grazie mille a voi dell'intervista e dell'occasione.
Allora, Eneide Generazioni non è ovviamente un titolo a caso, no? Perché
no.
Si riflette proprio su un concetto anche di passaggio di testimone e talvolta invece, ahimè, di coazione a ripetere, quasi collettiva.
Certo, sì. Allora, diciamo che è nostra usanza, quando ci siamo trovati a intervenire su un classico, aggiungere sempre nel titolo un qualcosa che facesse capire che il nostro spettacolo non è semplicemente un riassunto, un bignami teatrale del classico preso. Ne sono stati esempio i due precedenti spettacoli della nostra compagnia, che sono Iliade e Decameron. In Eneide, appunto, noi raccontiamo Eneide, ma il focus che abbiamo scelto per il racconto di questo mito splendido e magnifico e magnificamente descritto da Virgilio, raccontato da Virgilio, è appunto questo passaggio generazionale, perché in Eneide ci sono tre generazioni a confronto, che sono la generazione di Anchise, padre di Enea, la generazione di Enea, che è, diciamo, il protagonista e che porta su di sé il 100% del racconto, tanto che il poema prende il nome da lui, e poi la generazione del futuro, che è quella di Ascanio, quindi del figlio di Enea, e che è destinata a percorrere poi la propria strada. La nostra idea era quella di riflettere su come i passaggi di generazione indichi, da un lato, un passaggio di valori e di, come dire, di insegnamenti che la generazione precedente tenta di trasmettere a quella successiva, ma anche la necessità delle generazioni a venire di raccogliere un'eredità, ma poi di farla propria, e quindi di prendersi anche la responsabilità delle volte di deviare da un percorso preimpostato da chi ci ha preceduto e da chi ci vorrebbe instradare verso un cammino quasi prefabbricato in qualche modo, però, e da qui fondamentalmente deriva il binomio che continua a scontrarsi ripetutamente nel corso dello spettacolo tra il destino, cioè quindi la necessità di seguire un percorso, e da una parte, e la volontà e il desiderio dei nostri protagonisti dall'altra, quindi la volontà di voler far valere anche il proprio desiderio, le proprie necessità e le proprie aspirazioni, i propri sogni, questo essenzialmente, con in sfondo,
sì,
che è tutta quella che è la, come dire, contemporanea problematica anche dei flussi migratori in cui il poema di Virgilio si iscrive, perché il nostro regista lo ricorda immediatamente nelle sonate di regia. Il primo aggettivo con cui Virgilio descrive il protagonista Enea è l'aggettivo profugo, che suona uguale anche in latino, e quindi non è un caso che insomma Enea è un profugo che scappa da una terra distrutta, massacrata dalla guerra, in cerca di un futuro, che di una patria, di un futuro, di un luogo che lo possa accogliere, per poi ricreare lì la sua stirpe, e per poi, appunto, il mito e la storia insegna, creare Roma.
Certo, naturalmente è un portato immenso quello ovviamente dell'Eneide, però conoscendo insomma il vostro lavoro, io ricordo che questa è una produzione Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, con l'associazione culturale Mittmacher e il Teatro del Carretto, come appunto ci ricordava Nicola Ciaffoni, l'idea è proprio quella insomma di non prendere il classico di peso e di non renderlo appunto un altro peso per chi lo viene a vedere,
no, no.
Detto proprio molto scherzosamente.
No, certo.
Con tutto l'affetto insomma per il rispetto per la tradizione, il vostro lavoro è sempre andato appunto nella direzione di una di percorrere profondamente, infatti non a caso ricordiamo adesso che ci sarà un incontro con la compagnia domani alle 17 al Chiostro Nina Vinchi, in cui ci sarà il presidente del Centro Milanese di Psicanalisi Cesare Musatti e Marco De Coppi, anche lui psicanalista del medesimo centro.
Sì.
Perché un incontro con gli psicanalisti? Beh, insomma, mi sembra importante, no, segnalarlo.
Assolutamente, no, perché fondamentalmente si iscrive proprio in questa visione che abbiamo scelto di raccontare in maniera più dettagliata dello spettacolo. Allora, i temi di Eneide sono infiniti, sono tantissimi e sono splendidi tutti, si poteva scegliere qualunque cosa. Noi abbiamo scelto proprio il rapporto di tre generazioni a confronto, quindi il rapporto che si instaura tra padre e figlio, prima in una relazione Anchise Enea, e poi diciamo facendo slittare questa relazione, il modo in cui l'abbiamo fatto questo slittamento è semplicemente il modo di far interpretare a due attori, ovvero sia io, che sono il più giovane della compagnia nel ruolo di Enea, e Stefano, che è più adulto di me, nel ruolo di Anchise, e nella prima parte dello spettacolo, e nella seconda parte dello spettacolo gli stessi due attori slittano diciamo nella generazione successiva, quindi Stefano interpreterà il ruolo di Enea e io il ruolo di Ascanio. Questo significa che la relazione padre-figlio tra Anchise e Enea e tra Enea e Ascanio muta, si modifica, anzi deve, cioè è necessario questa modifica e questa mutazione, è insita poi nella storia in qualche modo, e quello di cui si discuterà affiancandoci appunto degli psicanalisti nella giornata di domani è appunto questo, cioè di capire come a livello anche psicanalitico questa relazione trova un riscontro nelle parole di Virgilio e poi nelle parole di Virgilio modificate da Giovanna Scardoni nel nostro testo.
Certo, infatti, dunque noi ringraziamo naturalmente Nicola Ciaffoni per averci portato un po' dentro al mondo di Eneide Generazioni, questa prima assoluta questa sera al Piccolo Teatro Studio Melato, in scena fino al 16 di febbraio. Lo ringraziamo perché appunto nel giorno del debutto è stato davvero gentile a stare con noi in diretta. A risentirci presto, buon lavoro a voi.
Buon lavoro e buona giornata a tutti, grazie.
Grazie.
You look so peaceful in our bed. I didn't want to wake you when I left to catch my plane. And I'll be trailing through the sky, just another silhouette up high before you wake. You tell me that you had that dream again when I didn't have to go. I wish that we could live inside your head. And I know that you'll feel better when you sat there in my sweater that I gave you to remember being on the sofa next to me. And I'm waking up at 6 a.m. to call before you go to bed and tell you about the day I've planned and listen to the one you had.
And when I'm homesick, I got you on my home screen. So when you are going, I know that you'll be with me until I hold you, darling.
Friends, they ask you all the time, why'd you wanna wait another night when I'm not home? And nothing seems to settle down, just another day, another town, and we're alone. But I can never let this go to waste. The further that I go, the more I seem to love you every day. You'll feel better when you sat there in my sweater that I gave you to remember being on the sofa next to me. And I'm waking up at 6 a.m. to call before you go to bed and tell you about the day I planned and listen to the one you had.
And when I'm homesick, I got you on my home screen. So anywhere I'm going, I know that you'll be with me until I hold you. When I'm homesick, I got you on my home screen. So anywhere I'm going, I know that you'll be with me until I hold you, darling.
I know that you'll feel better when you sat there in my sweater that I gave you to remember being on the sofa next to me.
And when I'm homesick, I got you on my home screen. So anywhere I'm going, I know that you'll be with me until I hold you. When I'm homesick, I got you on my home screen. So anywhere I'm going, I know that you'll be with me until I hold you, darling.
E dunque, noi abbiamo ancora un po' di tempo per l'appuntamento, prima dell'appuntamento con Giovanni Chiodi, della rubrica di musica lirica di quest'oggi. Il tempo di segnalarvi che quest'oggi c'è la seconda replica alle ore 21 allo Spazio Teatro Studio Noema, Teresa Pomodoro di Via Orcagna, dei vincitori del premio internazionale che appunto il teatro Teresa, lo spazio Teresa Pomodoro decreta ogni anno per compagnie che hanno particolari meriti soprattutto nell'impegno sulla scena anche per cause contemporanee. È uno spettacolo di clownerie, sono tre coppie di pagliacci che fanno un provino per un ruolo da clown per riuscire ad avere il posto. È uno spettacolo, ripeto, che arriva da una situazione internazionale piuttosto interessante. L'adattamento, la scenografia e la regia sono di Afed Jejidi con Salem Alul, Donia Mabrouk e Ons Stama, una compagnia che appunto è stata recentemente premiata, si chiama Association de la Jeunesse Théâtrale, e lo potete, questo spettacolo, vedere ancora solo per questa sera allo Spazio Teatro Noema. Invece debutta sempre questa sera Il Silenzio Grande, l'ultima regia di Alessandro Gassman, in scena Stefania Rocca e Massimiliano Gallo. Il testo è di Maurizio De Giovanni, uno scrittore in crisi creativa, barricato nel suo studio, non gli interessa più quello che gli succede intorno, finché, insomma, tutte queste parole che non riesce più ad esprimere tornano fuori di colpo, grazie anche a un incontro, a una serie di conversazioni. Segnaliamo poi anche che torna Antonio Rezza con Flavia Mastrella all'Elfo Puccini da questa sera con Fratto X, uno dei loro cavalli di battaglia, e invece in occasione della pubblicazione del saggio di Valentina Pisanti, Guardiani della memoria, il ritorno delle destre xenofobe, di cui peraltro nella nostra trasmissione Note dell'autore ci ha già parlato anche Barbara Sorrentini in una sua intervista, oggi al memoriale della Shoah l'autrice parla con Marcello Flores di come sia possibile tentare di contrastare la dilagante xenofobia. Ci sarà Marco Vigevani a introdurla e l'appuntamento sarà appunto al memoriale della Shoah in via Safra 1 alle ore 19 con ingresso libero. E dunque, qualcuno mi aveva chiesto di riascoltare questo Obama Shuffle Strut di Hugh Masekela e Tony Allen, e quindi eccolo, accontentato. Siamo invece alla nostra consueta amatissima rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Grazie Ira, ecco. oggi vi voglio parlare, dunque proprio stasera al Teatro dell'Opera di Roma, come vi avevo detto la volta scorsa, ci sarà l'ultima recita dei Capuleti Montecchi di Vincenzo Bellini, che io ho visto martedì 28, quindi più o meno una settimana fa, quindi siamo in tempo per parlarne perché ne vale veramente la pena. La stagione del Teatro dell'Opera di Roma è veramente molto interessante quest'anno. E che cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto questo, che direi non si potrebbe immaginare un contrasto più acceso dall'opera che ha inaugurato la stagione in dicembre, cioè il Grand Opéra di Verdi, I Vespri Siciliani in francese, diretti dal direttore musicale Daniele Gatti, e i Capuleti e i Montecchi di Bellini. Con quest'opera il maestro Gatti torna al bel canto puro, anzi alla quintessenza, all'essenza del bel canto, che è rappresentato, come tutti sanno, da Vincenzo Bellini, e lo fa proprio con un titolo sempre problematico da mettere in scena e soprattutto da cantare, con alcune idee molto chiare, tutte realizzate, cioè restituire il clima originario di quest'opera, evitare di portarla, di leggerla come un'anticipazione del melodramma romantico, addirittura verdiano successivo, e lasciarla liberamente, ma proprio molto liberamente ispirata a Shakespeare, e riportarla alla sua cifra espressiva più autentica, che è puro bel canto, cioè pura astrazione. Una prospettiva che lo porta a curare al massimo un fraseggio, ad alleggerire, a ammorbidire, a sfumare, a chiedere ai cantanti una ricerca espressiva più pronunciata, ad esempio sfiorare certi acuti solitamente messi e forti, qui invece sciolti in incantevoli mezze voci, ad abbandonarsi di più al canto belliniano, ma sempre mantenendo equilibrio e misura. È un'operazione che gli è riuscita, secondo me, alla perfezione, un'operazione che, se volete, potrebbe chiamarsi di sottrazione rispetto a quello che di solito si fa in quest'opera, che viene troppo caricata, troppo riempita, perché Gatti ha trovato un complice sulla stessa linea d'onda, cioè Denis Krief, che monta uno spettacolo, secondo me, molto intelligente, che fa svolgere tutta l'azione in una piazza urbana astratta, ed evita finalmente il colore nero, funebre, che solitamente cupisce quest'opera, che invece qui ha proprio i toni iridescenti, i colori caldi, luminosi, chiari, come la veste bianchissima di Giulietta promessa sposa. E soprattutto, come Daniele Gatti e il suo cast, si immerge in quest'opera senza forzature, rappresentando, si potrebbe dire con una frase fatta, un vero teatro dell'anima, cioè una radiografia millimetrica dell'inconscio dei protagonisti senza sbavature, cioè proprio con la più naturale semplicità, e con i due protagonisti nella loro solitudine a combattere contro i rispettivi gruppi familiari. Quindi così spoglie nuda la scena, oppure occupata non da scale, palazzi, ma da tavoli, sedi da banchetto, l'effetto teatro è straordinario. Krief con Gatti racconta la storia che veramente Bellini e Romani avevano in mente. Faccio solo un esempio, credo che nessuno potrà dimenticare l'incanto della scena finale, cioè quella della tomba di Giulietta, solo una croce appunta il feretro, una lunga morta al rallentatore in cui l'orchestra si fa rarefatta, accompagna il canto di Romeo in una lunga cantilena senza fine. Direzione poeticissima di Gatti, l'ho già detto, aggiungo con un'attenzione particolare per ottoni e legni, specialmente nelle arie e nei tantissimi momenti di pura musica, compagnia di canto felicemente scelta, tutti giovani, tutti dotati di una vocalità fresca, la migliore è il mezzosoprano Vasilissa Bertanskaya, naturalmente Romeo, che del contralto ha le note gravi e del mezzosoprano gli acuti sicuri, dominio della coloratura assoluto con variazioni scritte dallo stesso Gatti, e ottimo legato. Ma è brava anche Benedetta Torre, una delicatissima Giulietta, il cui timbro chiaro e liliale si sposa bene con quello di Romeo e che emerge in pieno nella difficile aria del secondo atto. Buono anche il tenore, che è Ivan Ion Rivas, fin troppo estroverso e meno rifinito nel fraseggio, ma con una voce, uno squillo tenorile da vendere. Quindi complimenti a questa seconda operazione Gatti Opera di Roma, in attesa di vedere le prossime che lo porteranno addirittura al Novecento, lo porteranno cioè a Stravinsky e poi di nuovo indietro a Mozart.
Benissimo, noi abbiamo fatto in settimana ascoltare un estratto della conversazione con la stampa che i protagonisti del Trovatore che va in scena stasera alla Scala hanno fatto durante appunto un incontro recente. In particolare abbiamo fatto ascoltare la voce di Alvis Hermanis, che conosciamo bene, anche se sappiamo che questa regia, che è andata in scena la prima volta a Salisburgo 5 anni fa, no? Come spesso ricordato, ha sollevato un po' di discussioni, no? Questo Verdi al museo, al museo,
museo,
mentre lui poi ha spiegato, insomma, che c'è dietro tutta una serie di altre, insomma, la sua regia attenta al dettaglio in modo minuzioso, no? Aveva ecco, poi sento da questo tuo sì una nota di perplessità.
No, l'avevo già vista. Allora, lo so che Alvis Hermanis è un tuo...
No, per carità. Ma poi, dopo le ultime dichiarazioni che fa sulla conservazione della tradizione, della razza, così via,
ecco.
Un pochino comincia a starmi meno... Ecco, vabbè, comunque...
Comunque la racconteremo bene la prossima volta, perché sono curiosissimo di vedere come riesce qua la Scala. Solo una curiosità: che la Scala ha fornito il dettaglio di tutti i dipinti della sua regia,
ecco,
che sono
vedi.
Tantissimi. Questa è una buona operazione, no? In modo che il pubblico possa
Tiziano,
capire esattamente
Raffaello,
chi sono. Esatto, brava.
Va bene, Nicola Luisotti a dirigere, sì. Noi naturalmente vi segnaliamo che l'opera è in scena da questa sera e poi lo sarà fino al 29 di febbraio, insomma, se volete la prossima volta con Giovanni facciamo una disamina chirurgica.
Chirurgica.
Va bene, grazie Giovanni Chiodi come sempre.
Grazie.
Risentirci. Ciao.
Ciao.
E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Adesso lasciamo spazio alle notizie, ritorniamo domani alle 11.30, cercateci sulla nostra pagina Facebook oppure in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie della vostra attenzione.